questi giorni, cioè che legame si potesse trovare da un argomento sociologico, il volontariato. Il professore mi ha dato questo spunto: vogliamo parlare del dono, della gratuità. L'anno scorso avevamo affrontato il tema della povertà e quest'anno per me l'idea di poter parlare del dono e della gratuità, l'idea appunto venuta dal professore che io ho accolto, si lega al tema della povertà in qualche misura. Ed è quindi probabile che così nella chiacchierata che faremo ora emergano degli aspetti che magari abbiamo già affrontato lo scorso anno. Però, come diceva Platone, non nel pensiero si è costretti a ripetersi. Il pensiero si ripete, cioè quando è vero torna sulle stesse cose. Questo per esempio è il motivo per cui Heidegger aveva detto ancora oggi: quando si pensa in greco, che chi non conosce il greco continua a pensare in greco, perché abbiamo un modo di strutturare il pensiero che si articola su quello che è stata la lingua greca, quando ha rielaborato l'alfabeto fenicio, quando ha scandito il pensiero attraverso certe forme, certe sintassi, no? Quindi pensare e ripetere, non bisogna avere paura di ripetersi. Oggi viviamo purtroppo in una società che ha l'ossessione della novità, e l'ossessione della novità ci porta ad inseguire sempre cose diverse e a ritenere meno valido ciò che invece ha un nucleo che ci risospinge verso, no, una sorta di passato, un qualcosa che magari abbiamo già pensato, ma mai interamente, no? Questo poi è il senso dell'ermeneutica di Heidegger. Tutto ciò che abbiamo pensato in realtà non l'abbiamo mai sufficientemente pensato, resta sempre qualcosa da pensare ancora, no? Quindi ogni cosa che pensiamo è sempre legata a un non pensato, a un non detto. Ogni cosa che diciamo nasce, si nutre di spazi di assenza del detto, e questa assenza è ciò che consente al pensiero di essere sempre in movimento, no? Di non fermarsi mai, di essere socraticamente ricerca della verità. Quindi insomma, non temiamo di ripeterci in questo pomeriggio. Quindi mi è piaciuta molto l'idea di parlare del dono, anche se è un tema che viene soprattutto studiato dagli antropologi. La sociologia si vanta di essere una scienza della modernità, di nascere con l'industrializzazione. È una cosa un po' patetica, insomma, che i sociologi, no, indichino la modernità, il marxismo come momento, cioè l'analisi sulla produzione industriale come momento di nascita della sociologia, perché in realtà il pensiero occidentale si è sempre confrontato con riflessioni che avessero al centro la società, l'essere della comunità, la collettività. Ci sono grandissime riflessioni sociali nell'etica di Aristotele, nella politica e nelle leggi di Platone. Quindi ridurre la sociologia a scienza della modernità, scienza che nasce con le rivoluzioni industriali, è sicuramente molto riduttivo. In realtà poi l'antropologia, l'etnologia, la sociologia condividono dei terreni e degli spazi comuni, no? Quindi il dono è a pieno titolo anche un tema sociologico. Un nostro collega mio, di Silvia Tito Marci, ha scritto un libro di 800 pagine sul dono ed è un sociologo del diritto. Peraltro libro mai pubblicato, che poi chi ha qualcosa di serio da scrivere di solito non pubblica. Cioè, non nel senso che è talmente, cioè, legato all'idea che debba perfezionare quello che ha scritto, no? Che continua a rielaborarlo, no? E invece quando uno in 3 mesi pubblica un libro da 150 o 200 pagine, probabilmente lo fa perché, cioè, non vive fino in fondo quel problema o non lo possiede davvero, no? Però questo rientra un po' anche nell'ossessione. Cioè, un discorso che ci riporta a quello che dicevamo prima in relazione all'ossessione per la novità, no? Ci piace quello che è nuovo, non ci piace quello che è vecchio. E allora anche un libro oggi deve essere scritto in breve tempo, perché se richiedesse una lunga preparazione, insomma, comporterebbe appunto un confronto col passato molto più solido. Eppure, apro questa parentesi, la chiudo: il nuovo in sé non è un valore, perché il nuovo è sempre misurato dal vecchio, quindi ciò che è nuovo per me è vecchio per un altro, quindi la novità non può mai essere un valore assoluto da assumere di per se stesso. Quindi il tema del dono è un tema sociologico, è un tema delle scienze sociali, è un tema importante perché in esso interagiscono e vengono messe a confronto due mentalità, per esempio la mentalità delle economie primitive e la mentalità delle economie moderne. In effetti, quando gli studiosi di scienze sociali cominciano a studiare il fenomeno del dono, lo fanno all'interno dello studio delle comunità primitive. Anche qui, se uno volesse ridurre il concetto di dono alle comunità primitive, farebbe, per così dire, un'operazione non del tutto sensata, non del tutto legittima, perché residui delle società del dono, delle società arcaiche del dono, sono rimaste nelle collettività odierne. Parte di quello che è stato sviluppato in quelle società è rimasto. Gli antropologi, i sociologi ci dimostrano che il dono è sì un atto disinteressato, no? Cioè una dichiarazione di disinteresse nel momento in cui dono qualcosa. Però il dono crea una forma dello scambio, no? Perché in qualche modo, spiegano i sociologi e gli antropologi, soprattutto Marcel Mauss, che per primo ha scritto nel Novecento un testo molto importante sul dono, che si chiama Saggio sul dono, pubblicato nel 1926, appunto Marcel Mauss dice: il dono crea un'obbligazione reciproca. È per questo che molta gente è infastidita quando tu le porti un regalo, perché sente anche scattare dentro di sé una sorta di automatismo della reciprocità. Allora, se ho ricevuto un dono, devo fare un altro dono, no? Allora magari non dono nulla per evitare che nascano questi meccanismi, no, di reciprocità, che sono, soprattutto oggi in cui, no, la sfera dell'individuale è esaltata al massimo, sono vissuti come dei vincoli, come impegni, no? Oggi invece tutti lavoriamo nella direzione del disimpegno, di un impegno che è focalizzato soprattutto al potenziamento, no, individualistico di se stessi. Però il dono ha anche questo aspetto di obbligazione reciproca, e sicuramente in questo senso le società arcaiche del dono non sono state società così idilliache, no? Non dovevo pensare alle società del dono come, no, a un'età dell'oro in cui in fondo tutto funzionava bene, il valore della comunità era considerato più importante dell'individualità. Le società del dono erano anche società violente, no? In alcuni casi le società arcaiche, Mauss le definiva anche società del sangue e dello sperma, no? Dove c'era una forte legittimazione parentale, no? E dove c'era anche un forte controllo per quanto riguardava la riproduzione sessuale. Il sacerdote, le società arcaiche, doveva garantire il legame del cielo con la terra, il re invece perpetuava, no, la comunità appunto terrena, era colui che non aveva bisogno del legame con la trascendenza, a questo ci pensava il sacerdote, doveva semplicemente garantire il perpetuarsi della... Oddio, scusa, questo forse era stato usato, sì, tanto col caldo si asciugherà, doveva garantire, no, il perpetuarsi della propria comunità. Quindi un tema molto importante, ma che non può essere ricondotto solo nell'alveo dell'analisi delle economie primitive, perché noi dobbiamo capire che cosa oggi è rimasto del dono, che cosa oggi di quelle società del dono può essere in qualche modo ripreso e riutilizzato. Io, per introdurre un po' l'argomento, direi questo. Voi sapete che la nostra società e la nostra cultura a un certo punto ha valorizzato soprattutto la soggettività, no? L'io, l'individuo. Dico, se noi vogliamo fare un passo nella direzione delle società del dono e capire queste società, dobbiamo anche capire che la nostra cultura, diciamo, ha dato una priorità all'io e ha lasciato sullo sfondo l'orizzonte del noi, della comunità. Noi potremmo leggere tutta la storia del pensiero occidentale come la storia del tentativo di liberare la conoscenza dal noi per consegnarla a una soggettività pura, a una soggettività astratta, a una soggettività matematica, a una società individualistica, a una società basata sull'interesse, quindi sul calcolo, no? Per esempio la modernità nasce con Cartesio, che però eredita, no, un processo molto lungo, culmina con Kant, con l'idealismo, questo processo, no, di una soggettività esaltata alla massima potenza è qualcosa di, no, di fondamentale, di dirimente. Quindi tutta la storia della filosofia è un prendere le distanze dal noi, dalla comunità. Perché? Perché si ritiene che il sapere sociale che si sviluppa nel noi sia un sapere spurio, perché nasce la convinzione che il sapere debba essere misurato non dall'uomo, non dalla società, non dalla storia, ma dalla natura. È la natura che ci dà la misura della verità di ciò che conosciamo. E infatti Kant dice, è sulla natura che noi dobbiamo modellare il nostro conoscere. Cioè è la natura che legifera le condizioni di oggettività della conoscenza. Non quello che noi crediamo nella comunità, non il sapere sociale. Quello è un sapere di senso comune che condiziona la scienza e rispetto al quale noi dobbiamo prendere le distanze. No? Quando Bacone, appunto, parallelamente a Cartesio, dà vita alla scienza sperimentale, criticando gli idola, quindi gli idola specus, gli idola teatri e così via, cioè i pregiudizi, e tutti quei pregiudizi sono legati a forme di sapere sociale, cioè sono legati a forme di sapere che si erano costituite storicamente nelle pratiche umane. Quindi bisogna bandire tutto ciò che è sapere sociale, bisogna bandire tutto ciò che viene dal noi, cioè dalla collettività e dalla comunità. La conoscenza è un dialogo tra l'io e la natura. È l'io che deve in qualche modo dialogare con la natura. E Kant addirittura dirà che poi è la natura stessa che si modella sulle condizioni di conoscenza dell'io. Quindi è l'io che getta delle griglie attraverso le quali imbriglia la natura e la conoscenza. È la conoscenza dei fenomeni, cioè di come le cose appaiono a noi, quindi non delle cose così come appaiono. Sì. Quindi l'io non è solo l'interlocutore della natura, a un certo punto diventa il confine dentro il quale la natura si colloca, dentro il quale si colloca la conoscenza della natura. Bene, ecco, se noi vogliamo capire qualcosa della società del dono, dobbiamo invece fare un lavoro di tipo inverso, dobbiamo rovesciare questa prospettiva. E quindi capire quali sono i limiti di una conoscenza basata semplicemente sulla strattezza dell'io, della soggettività, e capire invece come il noi sia importante per la formazione della conoscenza, anche della conoscenza della natura, quindi non solo della conoscenza dell'uomo. Perché dico che il dono si lega al concetto di comunità, al noi? Tutta la scuola francese, appunto, che parte da Marcel Mauss, che si chiama movimento antiutilitaristico, ecco, tutta questa scuola sostiene che alla base della società c'è l'atto del donare. Ecco, perché il dono e il noi si legano? Proprio perché il dono è una delle prime forme del legame sociale. Io penso il legame sociale attraverso l'atto del donare. Non penso alla società, gli antropologi, gli antiutilitaristi non pensano alla società come a un insieme di soggetti che iniziano a discutere tentando di capire quale sia il reciproco interesse e calcolando, no, quale sia l'azione migliore perché ciascuno possa trarre il massimo vantaggio dall'azione degli altri. Non credono questi studiosi di scienze sociali che la società nasca da calcoli razionali, no? Su ciò che sia di maggiore interesse per il singolo. In realtà le società, dice Mauss, nascono a partire dal gesto del dono. Dice, vabbè, ovviamente c'è tutta una serie poi di polemiche all'interno di questa posizione, perché altri studiosi dicono, vabbè, ma insomma, tu che ne sai, in fondo, no? C'è sempre il rischio di proiettare sulle economie primitive delle categorie che si sono sviluppate successivamente. La Bossa replicava, sì, ma anche tu che vedi l'economia primitiva come una forma balbettante di economia moderna, sta proiettando le tue categorie, no? Di studioso dell'economia moderna nell'alveo del mondo dell'economia primitiva. Che cos'è, che osservazione, che intuizione ha Moss, sulla base della quale dice che le società arcaiche sono società del dono, che la società si fonda sul gesto del donare, e quindi sulla cooperazione, sulla capacità di associarsi delle persone attraverso il dono? Lo fa partendo da un'analisi, diciamo, che è antropologica, sociologica e filosofica, e collega il dono al tema della morte, al tema della morte. È vero che anche gli economisti moderni, a partire da Hobbes, legano la razionalità alla morte, perché dicono: l'uomo, avendo paura della morte, usa il calcolo razionale per dilazionarla, no? Quindi la ratio, la ragione matematica e calcolante, sarebbe semplicemente un istinto del pensiero, tra virgolette istinto, attraverso il quale l'uomo cerca di calcolare la propria azione in rapporto agli eventi, in modo tale da dilazionare il più possibile la morte. Sapete, Hobbes aveva detto, no, nello stato di natura esiste il bellum omnia contra omnes, la lotta di tutti contro tutti, no? A un certo punto l'uomo capisce che viene minacciato nella sua stessa essenza e quindi decide di, no, aderire al contratto sociale, sacrificando qualcosa del suo individualismo originario, perché la lotta di tutti contro tutti potrebbe portare all'estinzione dell'uomo stesso. Quindi la paura dell'estinzione, quindi un calcolo razionale finalizzato a dilazionare la morte, lo spinge a creare la società. Questa è la tesi di Hobbes, alla quale poi si contrappone quella di Rousseau, e invece dice: no, vabbè, ma l'uomo nello stato di natura è buono, è la società che introduce un elemento competitivo e lo rende cattivo. Però vedete, l'uomo è buono da solo nello stato di natura, il buon selvaggio, poi la società lo rende cattivo. Hobbes dice: la società è la formula che l'uomo inventa per dilazionare la morte. René Girard dice ancora un'altra cosa: alla base della società c'è un atto di violenza originario, le società nascono sulla base del sangue versato nei sacrifici, nelle prime forme rituali. Nessuno mette alla base della società in realtà l'elemento del dono. Vedremo adesso rapidamente perché. Moss invece dice: no, il dono è la base della società, e lo è in relazione al tema della morte, ma in modo completamente diverso dal modo in cui questo tema è stato inteso dal razionalismo moderno. Il dono ha a che fare con la morte, con l'esperienza originaria della morte. Perché? Questa è una riflessione che è stata svolta in Italia dalla scuola di filosofia teoretica di Milano. Io mi rifaccio un po' agli allievi di Enzo Paci, alla fenomenologia. Perché il dono si lega alla morte? Beh, quando l'uomo fa originariamente esperienza della morte, fa un'esperienza che è preclusa all'animale, cioè osserva il cadavere della persona che ha cessato di vivere. Quel cadavere non risponde più al nome. Che cos'è il cadavere? Il cadavere è ciò che viene restituito. Cioè la dinamica del dono ha a che fare col gesto della restituzione. Ma come chiamiamo noi il cadavere? Quando indichiamo appunto un cadavere, lo individuiamo come i resti, ma i resti sono ciò che si restituisce. E a chi restituisco? Restituisco nelle comunità primitive a una forza che sicuramente ha generato la vita e che io capisco non è immediatamente contenuta in ciò che è vivo. Questa, dice Moss, è la prima esperienza del sacro, della sacralità, cioè il fatto che davanti alla morte l'uomo percepisce il gesto di una restituzione. La vita proviene da qualcosa che non è direttamente legato al mio essere, no? La morte segna, no, il passaggio della restituzione di ciò che non era in mio possesso. Io restituisco ciò che mi era stato donato. Ciò che mi era stato donato. Mi prendo cura dei resti. Cioè, l'uomo è quell'animale che si prende cura dei propri resti. L'uomo è quell'animale che scrive sulla tomba, no? Il linguaggio nasce da questa esigenza profonda di trattenere nella presenza ciò che è diventato assente. Il nome trascritto, inciso nella pietra sulla tomba, è la consapevolezza dell'essere umano che il mondo non finisce nell'immediato, ma che c'è una trascendenza, percepita, oscuramente percepita, ma c'è una trascendenza. Quindi paradossalmente il linguaggio è tutt'uno con l'esperienza di trascendenza. L'uomo non si metterebbe a scrivere se non avesse l'esperienza originaria della morte, se non capisse che questa esperienza originaria della morte dice che la vita sta dentro dei limiti che la espongono ad un'ulteriorità. Si dice, no, l'uomo comincia a scrivere perché ha bisogno di calcolare, comincia a contare perché ha bisogno di sapere quanto misura il proprio campo, la matematica nasce in Egitto perché gli uomini cominciano. Sì certo, no, sono plausibili ovviamente tutte queste ipotesi, però in realtà l'uomo inizia a scrivere, nasce il momento della scrittura, del trattenere l'assente nella presenza, per l'esperienza della morte. E per la consapevolezza che la morte non è tutto e che la vita ha dentro di sé la cifra di un'ulteriorità, ha il segno di una trascendenza, ripeto, oscuramente percepita, diventa un orizzonte, diciamo, sacrale molto ampio, che ancora dovrà definire. Eppure quando va a scrivere, quando va a incidere il nome sulla pietra, sulla tomba, prendendosi cura dei resti di ciò che viene restituito, lo fa perché gli si svela appunto il senso di una pienezza che non c'è fino a quando l'uomo è semplicemente vivo e non fa l'esperienza dell'alterità della vita, cioè della morte, finché non incontra questa polarità. Ecco perché le società arcaiche sono società del dono. Io ho ricevuto e restituisco. Allora nelle antiche comunità il sacerdote, per esempio, comincia a donare ai contadini le sementi. I contadini usano le sementi, dovranno restituire una parte di ciò che è stato loro donato. Dovranno restituire, ma dovranno restituire in che misura? Nella misura delle loro possibilità, né più né meno. Ecco la società del dono. Perché se dovessero restituire esattamente la quantità di prodotto che gli è stata data, a partire dalle sementi che ha avuto, sì, che la quantità di prodotto rispetto alle sementi che gli sono state date, non saremo più nella società del dono, saremmo già nella società del contratto, del vincolo. Io ti ho dato questa quantità di grano, tu mi devi restituire questa quantità di farina. Quando questa logica verrà scritta in un contratto, noi non avremo più la società del dono. Abbiamo le prime forme dell'economia moderna, che in realtà esistono già nelle società assiro-babilonesi. Non è che l'idea del contratto, come ci fanno credere Rousseau, Hobbes, no? Nasca, nel passaggio dal Medioevo alla modernità attraverso il Rinascimento. Sì, certo, no? Ci sono delle prassi economiche che vengono perfezionate, prassi giuridiche che vengono convenzionate. Ma nella logica del dono tu restituisci in relazione alla tua capacità di restituire, altrimenti l'atto del dono non sarebbe un atto semplicemente disinteressato che chiama una reciprocità sulla base della quale vive la comunità. E infatti il contadino, per esempio, si ammalava durante l'inverno, non restituiva nulla, pure quello che si trovava a perdere un figlio. Il problema è che questo tipo di società funziona e consente alle comunità di svilupparsi fino al punto in cui non è più sufficiente la restituzione gratuita, la gratuità, il restituire quello che si è in grado di sostituire sulla base delle proprie possibilità e delle proprie capacità. Bisogna che appunto intervenga un atto, che ci sia una prassi, che ci sia una pergamena sulla quale vengono incisi gli impegni reciproci. È un atto che formalmente è simmetrico, no? Viene sottoscritto dal contadino e viene sottoscritto, no? idealmente e anche praticamente dal sacerdote, dal re o da un funzionario del sacerdote, non funzionario del re, sempre più dal funzionario del re col passare degli anni. Ma in realtà è un atto profondamente asimmetrico, perché? Perché se il contadino che si fosse impegnato a restituire una certa quantità di prodotto non lo avesse fatto, subiva delle sanzioni, subiva, per così dire, tra virgolette, una punizione, no? In fondo, secondo alcuni, anche secondo la scuola antiutilitaristica, lo schiavismo nasce qui. Perché? Perché se io non sono in grado di restituirti la farina rispetto a certe quantità di grano che tu mi hai dato, io e sono mi sono comunque impegnato a restituirti dei beni, non posso che restituirti l'unico bene che è davvero il mio possesso, cioè il mio corpo. Quindi tu sei legittimato ad avere il mio corpo come forza lavoro. In fondo lo schiavismo sta alla base del contrattualismo moderno, delle società capitalistiche moderne, cioè leggendo, no, la storia, no, in modo trasversale e vedendone i movimenti strutturali, no, i movimenti così di superficie, no? Questo apre ovviamente alla riflessione a un tema molto, molto importante, che è quello che si vedeva all'inizio, cioè assistiamo nella società, nel corso dello sviluppo storico della società, a una progressiva limitazione del valore della comunità, invece ad una sempre più rimarcata esaltazione dell'individualità, no? Delle capacità individuali. La comunità è sempre meno responsabile di quello che fa il soggetto. Il soggetto è sempre più responsabile di quello che fa in proprio. Perché un potere che va strutturandosi sulle forme delle economie contrattualistiche che vincolano pena e sanzioni, è proprio quella di tirare fuori il sistema dalle responsabilità, dalle sue proprie responsabilità e addossare al singolo individuo ogni eventuale forma di insuccesso. Per esempio, la società di oggi, la società capitalistica, il liberalismo selvaggio, dice: ma tu godi di una libertà che formalmente è pari a quella di tutti gli altri, no? Tu sei un soggetto che può esplicitare qualsiasi tipo d'azione, cioè il diritto formale ti garantisce di avere le stesse potenzialità, non so, di un grande imprenditore. Se tu non riesci è perché tu hai fallito, il problema sei tu. Vedete, la logica di oggi del potere è quella di deresponsabilizzarsi e far emergere come elemento dell'insuccesso il singolo individuo. Cioè, non può mai mettere in evidenza che magari il singolo individuo, la persona, non ce la fa per contraddizioni di sistema. Se c'è un fallimento, il fallimento è sempre tuo. Il sistema ti ha messo in condizione di realizzarti. Non ci sono contraddizioni di sistema. Se tu sbagli, il problema è tuo. E allora noi viviamo assumendoci, come se fossimo davvero colpevoli e responsabili, i fallimenti della società, pensando che siano i nostri fallimenti, e senza pensare che in realtà noi possiamo intervenire sul sistema per cambiarlo. No, voi capite che la logica di un sistema che non vuole essere cambiato è dire che in lui non ci sono contraddizioni, e le contraddizioni ci sono nella tua incapacità di vivere le occasioni e le opportunità che ti fornisce quel sistema. Cioè, è un meccanismo molto sofisticato. Voi vedete, la maggior parte delle persone che oggi si sentono inadeguate, che sentono di non aver realizzato nulla nella vita, magari hanno realizzato molto, hanno realizzato una famiglia, dei figli, hanno educati, cresciuti, no? Nel rispetto di regole, valori, no? Hanno realizzato, si sentono inadeguati, perché oggi non è più un valore quello di avere i figli. Il valore sì è di avere i figli, poi di farli andare il prima possibile per la loro strada, no? Come se appunto fosse la società, no? A doversi occupare di loro, e quindi ti senti realizzato, sì, se hai figli, il successo, il lavoro, se intraprendi una certa carriera. Se sei riconosciuto, se sei riconosciuto a livello sociale. Quindi la tendenza della società di oggi è questa, di togliere forza al noi, alla collettività, e di invece caricare tutto sulle spalle dell'io. Allora potremmo dire, ritornando al tema della persona, che è un tema insomma un po' caro, no, a chi si occupa da una certa ottica dei problemi delle scienze umane, diciamo che la persona è sì l'io, ma che si pensa nel noi. La persona è l'io che si pensa nel noi. Invece l'individuo che cos'è? È l'io che si pensa indipendentemente dal noi, cioè che pensa di poter realizzare se stesso indipendentemente dal noi. Allora io non posso capire davvero la logica del dono come gratuità, come appunto come atto disinteressato, se non torno a riflettere su questo noi. Perché quando l'io, che si pensa come individuo, fa un dono, ecco, allora lì sì. Allora, se io mi sento individuo, mi sento io, allora il dono diventa una logica di mero scambio. Ti dono qualcosa perché mi aspetto, no, una contropartita. Oppure faccio una certa operazione perché mi aspetto da te la reciproca, no? Questa è una logica appunto tipicamente individualistica. Non è che l'individualismo contemporaneo, l'economia di mercato capitalistica, ignori il significato del dono, è che lo usa in modo capitalistico. Quindi, per esempio, appunto, incentiva il consumo attraverso l'idea che le persone, non so, si debbano... Lévi-Strauss scrive un libro, Il supplizio di Babbo Natale, cioè proprio per, no, dimostrare come a un certo punto, cioè, la società capitalistica riesca a prendere, no, cose molto importanti nell'immaginario collettivo, a riutilizzarle in una direzione completamente diversa. Allora, ripensare il noi, ripensare questo momento della collettività, significa pensare il legame che c'è appunto tra il dono, la morte e il linguaggio, ritornare appunto all'esperienza della morte, ritornare appunto a quell'esperienza originaria per la quale, no, l'impatto con il limite è ciò che veramente caratterizza la nascita della coscienza, no? La coscienza è la consapevolezza del limite. Diceva Heidegger, la lucertola che sta al sole sulla roccia non ha mondo, è weltlos, è priva di mondo. Perché sta al sole sulla roccia? È tutt'uno con quel mondo, cioè non ne conosce il limite. Reagisce, no, sulla base dell'istinto, ma l'uomo non può reagire solo sulla base dell'istinto, non è programmato perché l'istinto gli dica che comportamento adottare, no, per sopravvivere in un ambiente ostile. Per questo che la coscienza, la riflessività, la cultura diventano momenti caratterizzanti dell'esperienza umana. Ma sempre il rapporto con l'esperienza della morte, sempre il rapporto con l'esperienza del limite, l'esperienza fondante, no, del negativo, cioè della cosa che si sversa nel suo opposto, nel confine. Pensare è appunto cercare di toccare i confini di un problema. Perché non tocco i confini di un problema, per esempio, non ravviso un'idea come importante, magari ce l'ho, ma non l'ho ancora, non l'ho tematizzata nella sua importanza. La comprendo quando vedo, no, dove mi porta, quali connessioni mi costringe a fare. Ecco, questa è una cosa molto importante. Quando noi pensiamo all'importanza che è al noi, al primato che è al noi sull'io, ecco, comprendiamo anche l'importanza che ha l'interdipendenza nella vita rispetto all'illusione che i soggetti siano atomi indipendenti gli uni dagli altri. Non è così. Ormai, no, le neuroscienze, ma penso anche alle ricerche degli anni 70 di Bateson sull'ecologia della mente, cioè vanno nella direzione non di un'esaltazione cieca della totalità, perché quella è altrettanto pericolosa, no? Non di un'esaltazione, ma di una comprensione del fatto che l'essere interdipendenti non è la cancellazione delle nostre individualità, Non è che essere interdipendenti vuol dire che allora io non sono mai me stesso, lei non è mai se stessa, lei non è mai se stessa. E noi siamo noi stessi nell'interdipendenza, cioè nelle relazioni noi troviamo ciò che siamo, non è che lo troviamo fuori da quella relazione. Non devo temere che il mio essere nella relazione insieme a un altro, il fatto che la mia identità si costituisce nel confronto con un altro, nella diversità, nella differenza. Non ho paura che se la mia identità si costituisce nella differenza io sia nulla o io sia l'altro, perché in realtà quello che io sono, lo sono, sono nel momento in cui ho visto e ho toccato il mio limite, cioè l'altro. Quindi, questo per esempio lo diceva anche Enzo Paci, no? Diceva, bisogna pensare alla relazione come unità di distinti. Io sono in relazione, no? Ma come distinto. E sono distinto solo se mi penso nella relazione con l'altro. Quindi pensare all'interdipendenza non vuol dire, cioè, esaltare i sistemi. Cioè, quando Popper pensa che Platone, essendo un dialettico, sia un filosofo totalitario, che anticipi il totalitarismo, dice una castroneria che non ha più fine, cioè, perché, cioè, la sistematicità di Platone, la dialettica di Platone, cioè, indica che le cose, appunto, come dice il dialegestai, stanno insieme tra di loro, ma ciascuna come differente. Ecco il parricidio di Parmenide. Io a un certo punto, il parricidio di Parmenide, uccide Parmenide. Parmenide ha detto l'essere è e non essere non è, no? E quindi non ammetteva le differenze, perché la differenza, se io dico che questo bicchiere non è questa caraffa, quel non è per Parmenide era l'introduzione del non essere, quindi l'introduzione di un concetto impensabile, perché se una cosa non è, non la posso neanche pensare. Ma Platone dice, guarda che il non è, che mette una differenza tra due identità, questo non è questo, appunto, non è un non essere, ma è la differenza, la diversità. Guardate che c'è un mistero della differenza, noi lo ignoriamo costantemente perché siamo tesi, no, a rendere coerenti le nostre immagini mentali con schemi di identità. Quindi va bene, tu ti chiami, scusa, come ti chiami? Michele, la mia
Giulia.
E così via, no? Ma guardate che la differenza tra Michele e Giulia non è che Giulia è una donna e Michele è un uomo, o che io posso dire la differenza tra voi è che un soggetto ha la maglia nera e uno ha la maglia grigia, perché la differenza non è il nero e non è il grigio, è la differenza tra il nero e il grigio, e quella differenza è il mistero, capite? Cioè, loro sono due identità, ma quelle due identità vivono di uno spazio che è ciò dentro il quale cresce poi in realtà la vita, così come l'interconnessione biologica cellulare che crea un organismo, no? Dobbiamo semplicemente pensare che l'interdipendenza mi privi della libertà dell'individuo, perché voi sapete che nelle scienze umane c'è stato un dibattito che attualmente ancora, no, è molto vivo, e se vi capitasse per vostra sfortuna di trovarvi ad un convegno di sociologi non potreste non sentire
peggio di psicologi,
peggio quindi ci possiamo consolare, cioè voi ascoltereste sicuramente questo tipo di cose. Ma hanno ragione gli individualisti o gli olisti? Gli individualisti metodologici o i sostenitori dell'olismo, cioè del fatto che la società è un fenomeno totale e quindi ogni cosa io la posso capire solo in relazione alle altre? E quindi poveri studenti di sociologia fin da piccoli sono tormentati, no? Con questo dilemma. Aveva ragione Durkheim e gli olisti, per i quali l'individuo non ha senso perché l'individuo si realizza solo nella totalità dei fatti sociali, oppure hanno ragione gli individualisti, poi gli individualisti metodologici, che dicono che la società, se non ci fosse l'individuo, non ci sarebbe, perché la società è tenuta insieme dal calcolo soggettivo dei singoli soggetti. Questo dibattito è un dibattito, appunto, ancora oggi molto aperto, rispetto al quale il movimento antiutilitarista, quello che si è più sprecato per trovare una soluzione alternativa all'economia di mercato. Quindi c'è un falso problema, tant'è che Alain Caillé, che è uno dei rappresentanti, un sociologo vivente, che è venuto anche da poco nella nostra università, Alain Caillé scrive questo libro che si chiama Il terzo paradigma, antropologia filosofica del dono. Terzo paradigma è, signori, ma noi non possiamo continuamente dire o chiuderci, no, sterilmente nel dibattito tra olisti e individualisti e dire hanno ragione gli uni e hanno ragione gli altri, perché in realtà hanno torto tutte e due. Facciamo un controesempio, prendiamo la tesi degli individualisti, esiste solo l'individuo, quindi tutto ciò che non è riconducibile a una proprietà individuale è un flatus vocis, cioè è un concetto che esiste in astratto ma non ha esistenza reale. Quindi quando io parlo della società parlo di una cosa che non esiste, perché in realtà esistiamo io, il professor Prenda, Michele, Giulio, eccetera. Allora, prendiamo questa teoria, controesempio. Va bene. Allora, se questa teoria fosse vera, oggi noi non dovremmo più parlare, per esempio, di un paese come la Francia. Perché? Perché quando Mauss scriveva nel 1926, la Francia era fatta da individui francesi, che oggi sono per lo più, adesso nel 26 no, ma mettiamo quando è nato Mauss, intorno al 1850, beh, non c'è più nessun francese che fosse nato nel 1850, anche se la donna che è vissuta di più al mondo ha vissuto in Francia e ha compiuto l'anno scorso 123 anni e 34 giorni, ed era una donna francese, 123 anni e 34 giorni, e un mese prima aveva registrato un filmato in cui ballava. Vabbè, questa adesso un'altra cosa ci porterebbe lontano, però appunto un intervistatore che purtroppo psicologo, che ha avuto modo, tanto la Maria Grazia non c'è, ha avuto modo di intervistare, diceva: lei che cosa ha fatto per vivere così a lungo? Cioè, ha seguito delle diete particolari, ha fatto sport, tra l'altro si era lasciata alle spalle 7-8 mariti, no? Cioè, non per divorzi, ma perché, no? Venivano naturalmente a mancare. E poi questo giovanotto viene a sapere che ha una cataratta all'occhio, e allora dice: dice, signora, perché non si fa operare, no? E così recupererà, no, la vista, questo giovanotto, questo che per lui aveva 70-80 anni di intervista, fa giovanotto, la relatività dei punti di vista, dice: io alla mia età ho visto tante di quelle cose che oggi mi posso benissimo tenere la mia cataratta, no? E alla domanda: ma scusi, ma appunto che cosa ha fatto per vivere così a lungo? Dice: io non ho mai seguito nessuna dieta, ho sempre mangiato quello che mi sentivo, non ho mai fatto sport, cioè ho fatto una vita normale, ho solo preso le cose con il cuore leggero, in modo sereno, senza farmi caricare troppo dagli eventi, cioè ho vissuto col cuore leggero, ecco, questa è stata la sua risposta, no? Molto, molto importante. Però adesso no, chiudo la parentesi tornando invece all'esempio che stavo facendo. Bene, i francesi del 1850 non ci sono più. Bene, allora secondo gli individualisti metodologici non dovrebbe esserci più neanche la Francia. E invece oggi nascono delle persone francesi, e il fatto che siano francesi le condiziona nella cultura, nell'approccio, perché se fossero nate a Istanbul sarebbero diverse, se fossero nate 30 anni fa in India sarebbero diverse. Quindi l'essere nati in Francia, appartenere alla cultura francese, ha un senso. Non esiste solo l'individuo, esistono le prestrutture culturali che ti condizionano, no, all'interno. Correggimi se dico delle...
Quindi, contro esempio. Sì,
no?
Argomentarsi ad hominem, si direbbe, si sarebbe detto nella scolastica.
Quindi, d'altro canto, se io dicessi, come dicono gli olisti, che esistono solo le strutture, non riuscirei a spiegare il mutamento. Se fosse assolutizzata la prospettiva olistica, che dice esistono solo i fatti sociali totali, non riusciremmo a trovare la chiave per spiegare il mutamento sociale. Perché, no? Sono esistite certe strutture sociali, alcune forme di politica, l'impero romano, che poi hanno avuto il loro tramonto. Viviamo nella storia, siamo nella storicità, no? Quindi esistono strutture che sono strutture di tipo storico, per esempio quando Zimmer, Weber pensano gli a priori, kantiani, pensano gli a priori ma li calano nella storia, Cioè l'a priori di Weber è un ideal tipo, per esempio penso alla rivoluzione, è una categoria che aiuta lo storico a capire le varie rivoluzioni. Quindi anche lo studioso di scienze sociali sa benissimo che la rivoluzione americana è una cosa unica, che la rivoluzione francese è una cosa unica, che non ci sarà mai di nuovo nella storia una rivoluzione francese o una rivoluzione americana, però parla di rivoluzioni, è l'ideal tipo, è un a priori, cioè è una struttura cognitiva ideale che lo scienziato usa, lo scienziato sociale, per mettere ordine nella molteplicità dei dati empirici, è un a priori storico. È così Zimmer quando parla delle forme di vita. Le forme di vita nascono e muoiono, però sono forme che ci aiutano a decifrare la molteplicità empirica che ci circonda. Quindi anche la struttura va intesa nella sua capacità storica di evoluzione, no? Nella sua capacità di cambiamento. Ecco perché ritengo importante oggi superare le visioni che vedono semplicemente la negatività alla base della società, per mostrare come quella negatività in realtà è la faccia, l'altra faccia della positività, è l'altra faccia della società del dono. Gli uomini iniziano a donare perché incontrano sul loro cammino la morte, fanno l'esperienza originaria della morte. Allora la tesi di Girard, che è una tesi comunque interessante, con la quale vale la pena di confrontarsi, si mostra in qualche modo non fallace, ma riduttiva. È una tesi interessante, lui dice questo. Lui dice, nelle società come si mette in movimento il comportamento dei singoli appartenenti alla società? Per imitazione, è la mimesis, la molla del comportamento sociale, no? Il bambino vede la madre, vede il padre, nelle professioni, non lo so, chi fa il praticantato vede il professionista che va in udienza, vede come si scrive un atto. Io vedo gli altri e in modo mimetico adotto un comportamento. Lui dice però questo comportamento mimetico ha dentro di sé una violenza, perché il comportamento mimetico ci spinge tutti a volere la stessa cosa. Per esempio, ci spinge tutti, se l'ideale di una società è il successo economico, il denaro, ci spinge tutti alla ricerca del successo economico del denaro. Eppure la società è strutturata in un modo tale, anche se il liberalismo, l'economia di mercato non ce lo dice, è strutturata in modo tale che non tutti possono diventare ricchi, che non tutti possono diventare imprenditori. No? Quindi c'è una fascia, come diceva Merton, che viene esclusa, perché è nella differenziazione stessa sociale che scatta quel meccanismo per il quale, no, ci dovrà essere qualcuno che fa il fornaio, qualcuno che guida i treni, qualcuno che guida gli aerei, quello che guiderà gli aerei continuerà a prendere di più in termini di stipendio, di chi guiderà i camion o i pulmini che portano i bambini a scuola, perché la tecnologia ci mette di fronte a competenze diverse. Quella persona ha dovuto affrontare un percorso di studi più lunghi, la società sarà contenta di dargli uno stipendio più alto. Questa è la logica, no, per la quale tutti vogliono fare medicina. Sì. E quindi che succede? Che il comportamento mimetico a un certo punto crea una tensione, crea una frattura, crea la violenza, perché non tutti possiamo avere la stessa cosa. Girard fa questo esempio, no? Menelao e Paride amano la stessa donna, ma c'è il triangolo mimetico, solo uno può avere Elena, no? E quindi il triangolo mimetico crea una tensione, questa tensione si risolve con un atto di violenza, la guerra di Troia. Oppure nella società questa violenza deve essere catalizzata all'esterno, il sacrificio. Prendo l'animale e lo uccido. L'uccisione dell'animale ripristina quella differenziazione dei ruoli che viene costantemente messa a repentaglio in una società dal comportamento mimetico. Perché tutti vorrebbero, non so, essere in una comunità il re. No, non è possibile, ce n'è soltanto uno. Tutti vorrebbero essere il sacerdote. Non è possibile, ce n'è soltanto uno. Quindi questa idea della violenza mimetica, del triangolo mimetico, del desiderare ciò che gli altri desiderano, che poi è una struttura, diciamo, dell'immaginario che noi ci portiamo dietro, no? cioè, se tu dici a un tuo amico desidero questa cosa, è molto probabile che inconsciamente lui sviluppi lo stesso tipo di desiderio. Oppure tra ragazzini e adolescenti, mi piace quel ragazzino,